ce li volevamo tenere.
Io la prima cosa che ho fatto ieri, ho mandato a degli amici una locandina di un film di Steno che si intitola Un americano a Roma.
Certo.
Ecco, quindi ho cercato di drammatizzare, perché mi aveva colpito, diciamo, questo personaggio. Io avevo detto, quando ci siamo sentiti prima del conclave, e come tanti altri, insomma, che la tendenza era abbastanza di ridimensionamento della figura di Bergoglio e di tutto il suo pontificato, che era stato molto particolare, e quindi, come anche tanti altri osservatori, avevo segnalato che c'erano degli equilibri complessi, nel senso che sicuramente il conclave era stato definito. Pronto?
Sì, ci sei.
Ah, scusa, perché io sento, ho sentito più più.
No, ci sei.
E quindi c'erano degli equilibri complessi, e che erano legati al fatto che, appunto, la stragrande maggioranza dei cardinali erano di nomina bergogliana, anche per età, perché poi ce ne sono molti sopravvissuti ai due pontificati, ma sono stati, appunto, sono esclusi, i quali però chiaramente hanno una voce nel momento in cui ci si parla all'interno della Chiesa, e quindi la comunità dei cardinali, che sono l'elite dell'elite dell'elite praticamente, ha avuto da fare già. E qui io adesso, vorrei segnalare questo dettaglio: prima della scomparsa dell'ultimo Papa, perché il fatto che lui stesse abbastanza male e fosse stato ricoverato a lungo con una complicazione polmonare, e quindi le voci che noi tutti ascoltavamo dai comunicati del Gemelli, i bollettini medici, le informazioni, erano cose che giungevano anche alle orecchie dei cardinali, e magari con qualche dettaglio in più, specialmente a quelli più vicini a lui. E questo ha fatto sì che, evidentemente, questo che sto dicendo lo dico perché si è detto che è stato veloce, che qualcuno, anche addirittura prima ancora che fosse uscito ieri sera, il segnale positivo, aveva detto in poco tempo lo facciamo, insomma, stasera esce. Quindi questo segnala che una linea era stata intrapresa, e quella linea che tutti pensavamo di ridefinizione degli equilibri, appunto, interni, per una serie di motivi. Il pontificato di Bergoglio, se possibile, è stato, come abbiamo detto anche l'altra volta, anche più, come dire, drammatico di quello di Ratzinger. Quello di Ratzinger si è consumato con le dimissioni, perché lui era stato in una chiave di continuità, di restaurazione anche feroce, no? Per cane da guardia lui era, quello si è dimostrato anche con quella vocina, ma loro sono anche, abituati, a parte forse vuoi dire è stato un po' anomalo, no? Ma chi ha una certa età ricorda Montini, ricorda Luciani, che è durato poco, il tono, la voce curiale, la voce che si impara fin dal seminario, però è stato feroce, e il tentativo di riuscire a fermare quello che era un caos è fallito, e lui si dimise sulla scorta del fatto che gli rubarono dentro la stanza praticamente i documenti e lo scandalo. Però il pontificato di Bergoglio che uscì da uno scenario che aveva già visto uno scontro nel conclave, appunto, di Ratzinger, ha creato una spaccatura con la Chiesa nordamericana, appunto gli Stati Uniti, che sono stati quelli che a gran voce hanno segnalato il disappunto delle sue scelte, cioè la via che lui ha dato, come ho detto l'altra volta, per quello che c'era stato possibile ricordare, di una segnalazione al cattolicesimo evangelico, un ritorno alle origini per origini del testo, ovviamente, di riferimento della loro religione, e alla parola di Gesù, che è stato evocato ovviamente appena è uscito ieri sera questo nuovo Papa. Però quel pontificato di Bergoglio è stato, diciamo, io per quello che conosco della storia, non sono un vaticanista che è attento ai micro dettagli della quotidianità, anche perché bisogna stare a contatto, e quelli sono giornalisti, è un altro mestiere.
Io faccio 24,
esattamente, quindi loro lì si racconta giorno per giorno quello che succede. Noi prendiamo atto di altre informazioni da un punto di vista, diciamo, come dire, storico religioso e anche teologico e anche, come dire, socio antropologico, sì. Insomma, perché e io appunto ho sottolineato che il pontificato di Bergoglio è stato di tipo profetico, nel senso anche laico del termine, cioè non è che lui era evocato da chissà quale, almeno nella versione che noi vediamo da un punto di vista laico. È chiaro che chi ha una visione religiosa lo vede invece un po' portatore di chissà quale spirito, ma questo è normale. Però ecco, ha certamente avuto una idea di interpretazione profetica del suo pontificato e anche molto antropologica, nel senso per il quale io ho sentito ieri, così leggiucchiando, tutti si sono spesi invece per questo qui che è stato definito, come dire, tra le tante definizioni di un Papa che dopo pochi minuti è stato già radiografato, così, un Papa geopolitico, no? Più che appunto invece antropologico. Ma questa differenza è molto importante, proprio perché era un gesuita e questo è invece un agostiniano. Il fatto che siano due papi di seguito provenienti da un ordine, quindi questo è un frate, diciamo, agostiniano, chiaramente noi non lo vediamo come un'immagine da filmetto degli anni 70 col saio che se ne va in giro a mendicare, non è quel tipo, però la provenienza è quell'immaginabile. Gli agostiniani sono dei frati un po' strani, però, perché cioè un ordine strano, perché Agostino, stiamo parlando di Agostino di Ippona, un vescovo che è del figlio del mondo romano in pieno, e ancora Roma è molto forte, non è stata, diciamo, del tutto spazzata via, anche
c'è
se
ancora
sei
l'impero
pieno. Esatto, c'è ancora l'impero, ancora, e quindi non ha nessuno, insomma, Agostino non ha fondato nessun ordine. Gli agostiniani vengono fondati 800 anni dopo, praticamente, quindi è un ordine un po' strano, quindi è un ordine teologico che si fonda su quello che rappresenta Agostino, che è la figura, come dire, il numero due, diciamo, da un punto di vista così storiografico dopo Paolo. Gesù lo mettiamo a monte di tutto perché è una figura così di transizione tra il suo essere ebreo o vero come figura umana e poi l'immagine che pone Paolo e tutta la Chiesa ne tirerà fuori. L'invenzione paolina viene sviluppata attraverso la patristica, non c'è solo Paolo, c'è tutta una serie di autori, però sicuramente l'uomo chiave sarà proprio Agostino. Di fatto Agostino è un teologo, il fondatore della teologia del peccato originale che certifica la macchina politica, la teologia politica, che poi dopo Teodosio e con l'evoluzione diventa la Chiesa imperiale, appunto, quella che arriverà al trionfo dei papi del XI-XII secolo, i quali poi si scontrano con la storia e arrivano allo scisma, quello che porta uno, due, tre papi e poi fino a Lutero. Quindi da Trento in poi abbiamo la riforma, la Chiesa reazionaria che viene fermata al Concilio, viene, diciamo, aggiornata, ecco, al Concilio nel 60, negli anni 60. In questo senso, quindi, un agostiniano è una figura diversa, è appunto una figura proprio per la sua natura molto politica, teologica. È anche lui un personaggio sicuramente colto, che deve intervenire proprio perché, come dicevamo, rimettere in equilibrio la grossa tensione che si era generata. La seconda cosa, io lo dico anche diciamo da tempo, bisogna stare attenti a questo, è un insegnamento banale che chiunque sa, insomma, follow the money, nel senso, qui in questo caso mammona, nel senso che c'è il problema, Bergoglio non era certo, come dire, uno spendaccione che si è preoccupato di così, non tenere conto dei problemi economici, però ha usato il suo pontificato in un modo in cui, come dire, il denaro non era proprio al centro della sua visione teologica, della sua visione pastorale, anzi era uno strumento, come appunto in una visione il più equilibrata possibile dovrebbe avere chi cerca di mediare tra le parole originarie, che sono ovviamente impraticabili, perché il dettato, diciamo, gesuano non puoi servire a due padroni, o amerai l'uno o amerai l'altro, o odierai l'uno o odierai l'altro, cioè non puoi servire a Dio e a Mammona, dove Mammona sta per appunto il denaro, è piuttosto esplicito in quel contesto. È proprio Agostino, non solo lui, ma è lui che più di tutti si spende per l'ermeneutica, per fondare cristiana, per fondare quindi un modo nuovo di vedere a distanza ormai di quasi 400 anni le parole, che non sono applicabili alla lettera, perché quelle profetiche del Gesù vero, Gesù storico, come viene chiamato, erano apocalittiche. Lui pensava che sarebbe finita di lì a una generazione, e lo dice sempre a chi glielo chiede, e invece poi la cosa continua. E quindi una roba del genere, in cui il denaro viene spazzato via, perché tanto non servirà più, perché verrà il regno del Padre, è impraticabile. Allora bisogna equilibrare, e l'equilibrio è il grande tema che segnerà tutta la Chiesa medievale, diciamo, da dopo la fase tardo antica, e la segna proprio perché da una parte c'è una manifestazione di un certo tipo e dall'altra c'è una reazione forte. Bergoglio si fa chiamare Francesco, e quello che reagisce, almeno nell'immaginario, dopo la sua morte è proprio Francesco, nel senso che sono tanti in realtà, molto più duri e molto più decisi di Francesco. Francesco è il più mite, infatti viene assorbito rapidamente e diventa santo, altri vengono bruciati, condannati, perseguitati, per esempio Valdo e così tanti, Dolcino, visto che c'è, credo, sono i 40 anni del nome della rosa, o sbaglio, 50,
sì, no? No, 40, 40, 85,
40, ecco. 40, ecco, sì, 85-40, sì. E quindi ecco, quello è il periodo, insomma, per chi volesse rileggere il libro, o si va a vedere l'opera lirica, non so se circolerà, adesso sta alla Scala, credo. E quindi diciamo, questa questione è centrale. E la questione ritorna nel momento in cui la Chiesa americana, la Chiesa degli Stati Uniti, anche se il cattolicesimo è minoritario, perché gli Stati Uniti sono un luogo dove si è diffusa la Chiesa riformata, sono arrivati dall'Europa tanti che non erano solo irlandesi o appunto italiani o di matrice, diciamo, quelli della fondazione, anzi all'inizio proprio sono inglesi, è una colonia inglese, quindi la matrice è anglicana. Dopodiché poi lì accadono delle cose anche curiose che non possiamo qui ripetere, per tutto il XIX secolo, perché di fatto il fondamentalismo cristiano proviene dalla Chiesa statunitense. Questo è un posto abbastanza importante, è un discorso importante da tenere presente, e però è anche il luogo dove, dopo la riforma che la Chiesa è costretta a subire con la caduta a Porta Pia dello Stato Pontificio, la Chiesa, e qui viene anche il nome Leone, la Chiesa si deve riorganizzare, e si riorganizza in modo sotterraneo, perché pubblicamente non posso, cioè si dichiara prigioniero politico, non dialoga, c'è una fase di tensione, quella che tutti abbiamo studiato fin dalle scuole superiori come questione romana. Ma in realtà però poi la Chiesa continua a vivere, a operare, perché sennò si sarebbe spenta e sarebbe morta, cosa che non avviene, anzi tutt'altro. E avviene cosa? Avviene la finanziarizzazione della Chiesa, nel senso, nel momento in cui non è più materiale, si smaterializza, nel senso ovviamente di non presenza sul territorio, rimane così il Vaticano, quello che abbiamo qui, la Chiesa e il suo territorio intorno all'edificio della grande basilica, e quindi lavora con la sua forza comunque già internazionale, benché già appunto nella seconda metà del XIX secolo, quando c'è una presenza ovviamente già globale ma molto molto più complessa. Si pensi soltanto che il primo cardinale nero lo farà Roncalli, quindi diciamo, anche se la Chiesa africana esiste ovviamente, ma un cardinale africano bisogna aspettare 100 anni sostanzialmente, perché appunto Roncalli da Pio IX, dico. Quindi questo per dire che il discorso appunto veloce di apertura al mondo appare a noi veloce, ma è lentissimo, è veloce perché è recente, e quindi si finanziarizza la Chiesa, e chiaramente il rapporto tra, diciamo che Roma, bloccata dalla questione romana, dalla nascita dello Stato unitario nostro, dai problemi che l'Italia ha, e quindi un cattolicesimo che è lacerato e si interroga sul piano teologico, si muove per dare senso alla sua nuova dimensione con le banche sostanzialmente, no? Qui mi fermo perché il discorso è complesso, però cioè ci porterebbe via troppo tempo, non è che non si può fare, però appunto è un rapporto che si salda molto forte con l'altra sponda dell'Atlantico. E quindi ecco che abbiamo in una fase in cui gli Stati Uniti non sono ancora quelli che conosceremo più tardi, ma ci sono quelli, una promettente base di evangelizzazione di una natura diversa da quello che erano stati i rapporti precedenti con gli imperi materiali di cui la Chiesa stessa faceva parte con il suo regno. E si arriva qui nel Novecento. Il Novecento è governato da un pontefice molto anziano, morirà quasi centenario, che attraversa proprio, perché viene eletto nell'Ottocento e muore all'inizio del Novecento, che è Leone XIII, cioè il predecessore di questo nome. Quindi lui è appunto questa scelta del conclave, che secondo me è nata prima del conclave stesso, non il nome ma la linea, e quindi il dialogare con una parte della Chiesa più ricca cattolica occidentale, che sono i soldi, perché la Chiesa è in grave crisi economica, nasce in questo scenario. Dopodiché bisogna appunto trovare una figura di compromesso, come io avevo scusami, sono al citofono, perdonami un secondo, sì, solo, non aspettavo. Pronto?
Assolutamente.
Pronto? A volte sbagliano, o ti pareva proprio.
Chiaro.
Vabbè, scusatemi, perdonatemi, siamo a casa. E quindi dicevo, la figura di questo potere andava cercata ne avevano a disposizione 130, diciamo, insomma, alcuni esclusi per proprie ragioni. C'era uno di 45 anni che era veramente impensabile, significava
mezzo secolo,
consegnare, certo. Esatto, mezzo secolo nelle mani di una persona sola, che comunque, e quindi hanno optato per questo signore quasi settantenne, quindi non anziano ma neanche giovanissimo, 69 anni, insomma, una figura che comunque auspica un pontificato almeno di una quindicina d'anni, insomma, stando alla vita media, diciamo, occidentale, io non è che faccio previsioni di nessun genere, quindi almeno un pontificato consistente sicuramente, perché è di assestamento, e il personaggio è un ibrido, e quindi è un segnale, un ibrido da un punto di vista c'ha un madre francese, ha lavorato, quindi si sente, no? Ha un'origine quindi francofona, è nato a Chicago, e quindi a tutti gli effetti un cittadino degli Stati Uniti, ma ha fatto una carriera molto lunga in Perù come missionario, appunto, però agostiniano, quindi in una visione completamente diversa di quella che è la missiologia dei gesuiti, la sua è una visione molto tradizionale, diciamo, della missione. E questo l'abbiamo visto, perché ha parlato in italiano e in spagnolo, quindi non ha usato la lingua teoricamente della sua nazionalità di passaporto, e questi sono dei gesti piuttosto significativi quando accade quello che accade, cioè l'uscita di un pontefice nuovo dalla finestra, in quei secondi si gioca tutto. Io lo stavo aspettando, ho visto la fumata, dovevo uscire, ho bloccato tutto, ho detto no, basta, ho avvisato che non sarei andato perché dovevo assolutamente vedere in diretta cosa accadeva. Avevo scritto a tutta una serie di miei amici che mi avevano chiesto cosa fare, dove sedetevi, aspettate, i segnali saranno questo, questo e quest'altro. Uno dei segnali chiave era la mozzetta e la mantellina, no? E la stola papale, che è quella cosa lunga che c'hanno al collo quando escono, molto particolare. Ora, quella noi l'abbiamo vista utilizzata da tutti, poi all'uscita, cioè quando si presentano, viene proposta. Bergoglio l'abbiamo visto non uscita dalla finestra come Roncalli, Montini, Luciani, Nazzing, Guerilla, ma vestì solo in bianco, quindi rifiutò, pare ovviamente che abbia detto è finito il carnevale, perché ce l'aveva con Ratzinger, che aveva un pochino esagerato secondo lui con il ritorno ai quadri del Tiziano, insomma quei papi non proprio, e questo era un segnale, perché è uno di quei segnali, siccome Roncalli che aprì il concilio aveva una sua avversione verso quel tipo di, diciamo, di chiesa con le vestizioni, perché la reputava appunto non dialogante. Montini venderà la tiara, che è una specie di, non è neanche un cilindrone, è una specie di cono strano, insomma, con tre corone, quindi una super corona che non c'ha nessun regnante, ce l'hanno solo i papi, se la inventano intorno al XIII-XIV secolo, da allora verrà indossata, l'ultimo che ne fa sfoggio abietto è Pacelli, gli altri appunto Roncalli è perché non ha ancora aperto il concilio, la indossa, però poi dopo aprirà lui appunto lo scenario per mettere in discussione una serie di cose, Montini la regala a una chiesetta di Washington e fa fuori anche il resto dell'apparato, la seta gestatoria, i flabelli, il baldacchino e poi tantissime altre cose, sono cose che sembrano così, diciamo, di marginali, certo. Ma invece generano uno scontro feroce, perché il tradizionalismo, anche quello più estremo, che abbiamo visto con Burke, tutti avranno visto circolare le fotografie di questo cardinale che era il favorito da chi pensava di ricostruire la chiesa tradizionalista, quella avversata addirittura dalle Freviani, l'abbiamo visto in fotografie strampalate dove si fa portare da Chierichetti uno strascico da cardinale di 11 metri e il cappellone, quello rosso con le balze enormi e i cordoli che abbiamo visto nei film di Brancaleone praticamente. Ecco, quella roba là piace molto e addirittura c'è tutto un fiorire teorico, no, e teologico, che invece richiede, con ovviamente la messa in latino, tutte le fumisterie che conosciamo. Bergoglio era qualcosa di tanto lontano da tutto questo che aveva intercettato in quella linea appunto che dicevamo del Concilio Vaticano II, e addirittura esce in bianco, non rifiuta, dice buonasera fratelli e sorelle e poi avvia la sua, diciamo, linea molto particolare di pontificato nella chiave che abbiamo detto. Tutto questo ovviamente lo avevamo già ricordato, di quello che ci serve di dire è che questa cosa è un segnale. Ecco, questo ieri è uscito con la mantellina e la stola e quindi ha detto subito, ecco qua, io eseguo quello che è il mandato che mi è stato affidato, cioè basta, quello è stato una parentesi, lui è stato grandissimo, queste poi sono le parole che vengono dette, lo stesso è comunque un bergogliano, non è un reazionario, nel senso fa parte di una linea, è stato nominato da lui, è stato portato al cardinalato nel 23, quindi ieri, da poco, e subito è stato incaricato di una diciamo, a coprire un ruolo molto importante, che è appunto organizzare il sinodo, perché poi l'aspetto più importante poi in fondo del pontificato di Bergoglio è quello appunto sinodale, nel senso che è il grande tema del concilio, cioè quella che noi chiameremmo in modo ovviamente anche un po' improprio, ma per capirci con i nostri ascoltatori, cioè la democratizzazione di un sistema totalitario, autocratico, perché poi la Chiesa, insomma, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, questo è un Dio in terra, per cui oggi fa sorridere, ma basta un po' fare qualche passo indietro, non troppo indietro, quindi già un secolo fa, almeno fino a prima di Porta Pia, perché quel vulnus sicuramente è stato importante, insomma ci si trovava di fronte a una figura che per la cattolicità aveva un significato. Poi se ritorniamo indietro alla fase preilluminista, quindi quando il mondo, almeno il nostro mondo qui in Europa, un po' si stropiccia gli occhi, ecco, ancora prima il potere del Papa di Roma era veramente enorme ed era rispettato, anche perché ancora funzionava l'inferno, quindi, e questo l'abbiamo detto tante volte nelle lunghe nostre chiacchierate, esatto, nelle trasmissioni, che è il grande problema loro, perché quando quello si svuota e lì casca un po' tutta la baracca. Però ecco, quindi la figura è una figura forte, potente. Ancora questo retaggio c'era, la questione sinodale era la questione centrale del concilio, cioè l'apertura alle periferie, alla Chiesa mondiale, quindi la questione del conflitto centro-periferia, curia, appunto. E io avevo detto che difficilmente avrebbe vinto insomma la gara, perché alla fine nei giornali il Toto, no?
Chi è arrivato primo
qui, quindi i vari bookmaker, che l'unica cosa che i bookmaker sbagliano sempre è proprio il pontificato, perché non hanno le orecchie neanche loro, insomma, specialmente quelli inglesi, sono piuttosto lontani per dire, e io ne ero più che certo, insomma, che non sarebbe nei limiti chiaramente di una previsione, non sarebbe stato un italiano per varie ragioni che avevo vagamente anche detto l'altra volta. E quindi lui viene chiamato per restaurare, dialogare da quello che è uno sguardo al centro del suo pontificato, un equilibrismo gli viene richiesto, cioè di mediare tra quelle che sono le indicazioni che ha lasciato Bergoglio, di cui lui sicuramente è portavoce, poi vedremo come si muoverà, e fermare certe esasperazioni appunto anche formali che non sono piaciute, per dare appunto una risposta, potrebbe essere poi in fondo un contentino, alla fine vedremo quanto più o meno, diciamo, reazionaria sarà all'altra parte della Chiesa, questa europea, quella occidentale, e anche quella un po' resistente alle aperture e all'abbandono, diciamo, di certe forme. Il fatto che abbia indossato quel mantellino e la stola in quel momento è un segnale, perché la semiosi clericale nel corso di 1500 anni ha prodotto un apparato che si studia, non le persone comuni, ma loro, e noi che ce ne occupiamo da un certo punto di vista, conosciamo tutto quello che è l'evoluzione sia linguistica ma anche proprio visuale e appunto semiotica del modo con cui la Chiesa parla, specialmente al fatto che fino appunto a ieri si rivolgeva non proprio il Papa direttamente, che stava a Roma, dove però c'erano molti analfabeti, comunque ad analfabeti, e quindi tutta una simbologia che doveva parlare in modo chiaro, senza avere il bisogno di leggere, cosa che l'ha anche resa forte, perché leggendo i suoi scritti, cioè quelli a cui si fa riferimento, avrebbe avuto sempre dei problemi, e infatti la modernità l'ha un po' indebolita. Quindi lui è un personaggio che ha questa funzione, è nordamericano, abbiamo detto, quindi che rapporto c'è con lo scenario attuale? La prima cosa che tutti hanno notato, insomma, è questo viene dagli Stati Uniti, sulla carta c'ha un miliardo e due, insomma, di sudditi, diciamo, è molto più potente di Trump, molto più potente, ma in di gran lunga più potente. E quindi, insomma, sostanzialmente, sul piano spettacolare, questa operazione è abbastanza efficace, perché c'è un altro uomo, c'è un'altra figura degli Stati Uniti che è più potente di quello che si riteneva essere lui, il più potente uomo della Terra, e lo abbiamo visto. Questo nell'immaginario si muoverà, produrrà. Dall'altro lato, certo, è comunque figlio degli Stati Uniti, e quindi bisogna sempre ricordare, non ci sono a un certo livello, poi è chiaro che le persone comuni non hanno nessuna responsabilità o colpa se si nasce lì, sia come se, anche se uno nasce in Tibet oppure in Perù o in Papua Nuova Guinea e fa il cittadino qualunque, è un uomo del mondo. Però dopo un certo livello, diciamo nella stratificazione di classe, ascendendo a quei livelli, qui stiamo parlando di un cardinale, non ci sono americani buoni, ecco, quindi non è che lui è buono perché è anti-Trump, come qualcuno comincia a tirarlo per la giacchetta, ho sentito. Sicuramente si è espresso da cardinale in modo chiaro, perché diciamo è un cattolico che governa la Chiesa Cattolica, divisa profondamente negli Stati Uniti, in una parte minoritaria di cui non. Vorrei ricordare che gli ultratradizionalisti, l'estrema destra cattolica nordamericana degli Stati Uniti, ha un ufficio di studi di matrice agostiniana. Questo pure è un dato interessante, ma per le ragioni che dicevo, perché è un padre della teologia tra i più insigni, dopo Paolo, e poi dopo di lui c'è Tommaso, quindi stiamo parlando di quelle figure che sono centrali per la definizione della dottrina e della stessa teologia cattolica. Quindi lui è un personaggio di questo tipo, che viene da questo ambiente, è di matrice conservatore sul piano politico, è un bergogliano tra virgolette moderato, visto che ovviamente abbiamo già sgomberato l'altra volta il campo da definizioni estreme, nel senso certo Milei che andò al funerale gli aveva dato appena del figlio di puttana comunista a Bergoglio, suo concittadino.
Però poi si è pentito,
però Milei è un personaggio che è chiamato il loco, nel senso che io credo sia veramente pazzo, c'è una componente psichiatrica forse tra le più folli che abbiamo conosciuto nel secondo Novecento, vedremo che fine farà l'Argentina. E ora non seguo i dettagli, però insomma la fotosega così, però ecco, non è, certamente non era comunista. Anche il termine sinistra che usiamo è relativo, c'è certamente una declinazione che rientra in quella categoria politica, perché la Chiesa, la linea sociale, la pastorale dedicata appunto a una certa visione della società è chiaramente fastidiosa per chi sta da un'altra parte in quello che è il nostro mondo. Quindi questo pontefice non è così radicale, come dicevo è un missionario diverso, la sua missione in Perù verso gli ultimi è quella classica che noi giudichiamo anche deleteria sostanzialmente da fuori, quelli che sono i più critici chiaramente, insomma, perché appunto è poco politica, è paternalista, è un aiuto, un'assistenza con effetti relativi anche spesso sfumati fino a non avere nessun tipo di peso sulla società. Bergoglio era un gesuita, quindi appunto aveva, come ho detto l'altra volta, la visione delle reductiones che erano qualcosa anche di aberrante da un punto di vista antropologico come fatto e come esito dell'etnocidio. Però a un certo punto, se mettiamo da parte quello che era accaduto prima, perché vengono fuori come un esito di quella che è una novità incredibile, che è la conquista di quelle terre sconosciute in condizioni particolari, poi produrranno appunto effetti sociali reali tanto che c'è uno scontro, ripeto, non lo ricordiamo qui, ma in modo ovviamente prendendolo con le pinzette, perché non è che è un documentario storico, come dire, scientifico, però ecco, Mission fa capire veramente, vi dice Jacques Annaud, con le musiche di Morricone, tra l'altro la musica di Morricone preferita da Morricone, lui ha, tra le sue, se gli chiedevate, sì, io gliel'ho chiesto, qual è la, è quella lì, quella che lui ha scritto, cioè quella proprio mi sembra un'opera che va anche al di là del cinema, insomma è una mia composizione. Effettivamente è perfetta, quel film funziona moltissimo anche per quella musica e perché ci sono di mezzo i preti e quindi insomma c'è una spiritualità. Quel film ci dà la misura un po' di quello che sono stati i rapporti con i Guarani, con i gesuiti, gli attori, poi uno è De Niro, insomma, quindi lì ci sono... diciamo c'è una storia, anche se unisce un periodo un po' lungo, quasi un secolo di fatti, quindi è diverso appunto l'idea di missione che aveva Bergoglio, di intervento, di organizzazione della Chiesa. Questo personaggio è un classico, diciamo, ritorna su una linea di mediazione, quindi è un equilibrista, sicuramente sarà chiamato all'equilibrio, al ridimensionamento, e veniamo al nome. Il nome appunto è molto interessante perché è astuto. Lui si sceglie tanto Leone, nel senso, prendiamo il nome fuori dalla Chiesa, insomma, Leone anche nell'ambito che poi diventerà quello del personaggio che è Leone Magno, il primo Leone ovviamente, è comunque il re della foresta, quindi non è un nome mite in qualche modo, no? Poi è chiaro che Clemente o Pio
non è la stessa cosa,
insomma, ecco, anche questo ha un significato certamente, no? Leone X non lo dico perché i nostri ascoltatori sono preparati, ci hanno seguito per anni, sanno benissimo chi è Leone X, e non è certo il riferimento di questo pontefice, insomma, assolutamente, anche se poi la storia, quella vera, un po' ha ridimensionato, ma insomma, fino a un certo punto. La figliola era sicuramente una bellissima ragazza, e questo è un dato oggettivo, dico, di Leone X. Quindi gli amanti di questi personaggi del no, scusate, ho commesso un errore, quello è Alessandro VI.
Ah, Alessandro VI, però, Borgia, certo.
Sì, ho sbagliato, Leone X, comunque...
Leone X Medici, Carlo.
Sì, o Medici, sì, dicevo, oh, perdonatemi, ho fatto una confusione con la figlia Lucrezia.
Alessandro VI, vabbè, ok.
Sì, spagnolo,
no?
Sono perdonato, è mattina e io, diciamo, la mattina ho dei tempi lunghi. Papa Medici Leone X, quindi che si trova in uno scenario ben più complesso, non è quello a cui lui fa riferimento. Il nome appunto è Leone, c'è il Leone originario Magno che diventa leggendario perché avrebbe ovviamente non è mai accaduto, le fonti sono molto tarde, diciamo, rispetto ai fatti, nel modo come ci viene raccontato e che arriva, diciamo, ferma Attila, così come si vede in certi film tini degli anni 60, però ecco, quello è l'immaginario. E l'altro ovviamente è questo recente, quello che è il suo predecessore, Leone XIII, dicevo, è stato astuto perché ha scelto un papa dell'Ottocento che arriva nel Novecento, quindi traghetta in qualche modo la Chiesa tra due secoli in un momento particolarissimo. E Leone XIII, che viene, cioè che un po' tutti lo conoscono perché è l'ultimo personaggio, forse che si riesce a studiare, chi fa a scuola un po' di storia, perché poi sicuramente conosce i Pii per altri motivi, però ecco, Leone si legge sicuramente, anche se ne ha fatte un'ottantina di encicliche, quella più celebre, che è la Rerum Novarum. La Rerum Novarum è un'enciclica che viene spacciata dalla nostra letteratura appunto a scuola, almeno fino a ieri, ma anche oggi credo, e poi non ne parliamo di quello che sta accadendo sulla riforma, come, perché sotto il controllo comunque sempre di una pedagogia e di un'istruzione, quella italiana che viaggia dal 46 in poi sotto la cappa clericale democristiana. Certo ci sono manuali e manuali, ma insomma all'interno della scuola si impara che è la grande enciclica sociale, dove lui interviene perché guarda già al conflitto che c'è in quel momento. Stiamo appunto parlando degli anni 90 dell'Ottocento. Marx è morto da neanche 10 anni quando esce l'enciclica, insomma, quindi e per loro era stato un grosso problema, e non solo lui, ovviamente tutto il secolo precedente e non solo. E quindi c'è bisogno di mettere come dire un paletto per i cattolici, anche se appunto a Roma e in Italia la situazione è delicata, però lui guarda fuori ed è anche uno che scrive appunto nero su bianco quello che ho detto prima, cioè il rapporto, e infatti ne parla anche in un'altra enciclica, il rapporto con questo nuovo questa nuova potenza che si sta affermando appunto proprio alla fine del perché dopo diciamo gli Stati Uniti nascono davvero negli anni 70-80, prendono forma più compiuta, cioè da risolvere un problema che passa dentro quella che è la loro guerra civile, non risolto, ma insomma almeno un po' di polvere sotto il tappeto la mettono con la guerra civile. Abbiamo visto che appunto dopo 100 anni e più non è risolta la questione, ma in parte sì, diventano un interlocutore importante, e poi dopo, ma Leone è morto, arriviamo a Benedetto e appunto a Pio, alla fine della Grande Guerra c'è l'interventismo di Wilson e gli Stati Uniti si cominciano a palesare per quello che sono. Però ecco, già poco prima la linea è quella, e lui già dialoga in questo senso, quindi è un americano di Chicago che prende un nome di un personaggio che nella storia antica prende addirittura il nome da Re della Foresta, che è poi Leone Magno, che poi si comporta insomma in qualche modo da Re della Foresta, perché addirittura ferma Attila, e per tutto il mondo antico fino agli anni 50-60 del Novecento, specialmente qui da noi in Europa e specialmente in Italia, l'immaginario che abbiamo di Attila è di qualcosa di terrificante, e invece diciamo il Papa lo ferma e salva l'Occidente insomma dalla catastrofe.
Poi arriva Badantuono e tutto cambia.
Poi arriva Badantuono che lo trasforma in quello personaggio un po' piuttosto divertente, sgangherato con la sua insette. Cioè, film andato malissimo all'uscita, che però è diventato un cult super, addirittura versione Blu-ray con 1000 contributi, esiste, vabbè. Quindi il nome appunto prende il nome di questo Leone, che è Leone XIII, per queste ragioni, quindi un personaggio di transizione culturale proprio, perché lavora mettendo insieme due momenti storici, un passaggio da un'epoca a un'altra, dall'Ottocento al Novecento, simbolicamente poi è chiaro, e quello che anche media in chiave chiaramente reazionaria, nel senso che, e qui bisogna stare attenti perché ovviamente la Rerum Novarum non dice semplicemente che il capitalismo non deve essere come dire di rapina, perché siamo nell'epoca in cui stanno affermando quelli che sono chiamati Robert Barron, appunto, siamo nell'epoca dei padri i padri, in realtà i bisnonni, diciamo, dello scenario contemporaneo, che vede riemergere in chiave del tutto nuova questi personaggi, che chiaramente sono però ancora figure da cinema western, se vogliamo, no? Rockefeller che c'ha la milizia personale che spara ai lavoratori delle sue industrie, con la polizia, diciamo, chiamiamola di Stato, che comunque sta a guardare perché lì il sistema permetteva questo tipo di auto-organizzazione molto diversa da altre forme di auto-organizzazione dal basso, e quindi lì era dall'alto: se hai i soldi ti puoi proteggere la proprietà privata. Quindi sulla proprietà privata appunto la Rerum Novarum è piuttosto chiara, lì il nemico è proprio il socialismo più che altro, quindi non è vero che è un tentativo della Chiesa di mettersi in mezzo, no, la Chiesa si schiera dalla parte che è quella che sappiamo e sulla quale non recede, e questo ci fa dire chiaramente per quello che abbiamo detto, che Milei diciamo non sbraitava, ma Bergoglio non aveva nulla a che fare con quel tipo di immaginario politico, e quindi non è quello che crediamo, appunto un'enciclica di mediazione, ma una presa di posizione che condanna chiaramente il socialismo e tutte le forme atee di organizzazione della società. Dice solo che bisogna non trattare da bestie, perché arrivavano alle orecchie anche di Leone e della Chiesa di Roma, i lavoratori delle nuove fabbriche che avevano segnato il secolo precedente e che avevano definito quello che ormai era un capitalismo affermato, una rivoluzione industriale affermata che stava entrando in una fase nuova che sarà quella successiva. Ripeto, lui non la vedrà, ma la Chiesa la conoscerà di lì a poco in forme che ben conosciamo, prendendone ovviamente le misure, il fordismo e tutto quello che ne consegue, almeno fino alla metà del Novecento. Quindi bene, questo è il pontefice che c'è in carica in questo momento. Quindi io credo è una figura di centro, di riequilibrio, sicuramente molto più conservatore di quanto non possa sembrare, è un intellettuale, perché abbiamo detto è un agostiniano, nella bio abbiamo letto tutti che ha studiato filosofia e matematica, e questo è piuttosto interessante, quindi ha una visione sicuramente alta della logica, della ragione e quindi del modo con cui organizzare anche il proprio pensiero e il linguaggio, per cui sarà meno sperimentale, diciamo, di quanto non è stato Bergoglio, che era altrettanto colto e altissimo, cosa che lo facevano apparire una specie di poveraccio che straparlava, ma quella era invece una forma e un linguaggio che tipicamente da esperto qual era di una certa visione dell'evangelizzazione, che poi il loro core business aveva adottato, e lo aveva reso simpatico, insomma. La prossima volta ne possiamo riprendere anche questo discorso, certo, proprio per vedere magari in dettaglio le differenze, partendo dal pontificato precedente, perché poi sai, appunto, questo ha 69 anni, quindi ci si può aspettare un quindicennio, non è che in una settimana fa chissà cosa, insomma, ecco, e soprattutto non è un buffone come il suo capo di Stato che l'ha detto: io adesso in 3 giorni faccio tutto, pace dovunque, tutti ricchi. Ovviamente è un buffone, anche se chiaramente ha una sua idea, che è quella che vediamo in atto. Questo no, questo ha a che fare con qualcosa che, tra l'altro, qui chiudo, dicevo, rispetto al discorso pro o meno Trump, tra l'altro la Chiesa è sempre la stessa, lavora al di là del fatto che abbia più o meno speranza per i prossimi secoli, questo noi lo diciamo da fuori, che purtroppo non è più quella di una volta, però loro si pensano così e lavorano su tempi molto lunghi, e quindi questo personaggetto, per quanto possa essere un personaggio inquietante, è destinato a scomparire comunque. Poi i danni che fa, certo, possono essere enormi, vedremo come continua questi altri anni che gli rimangono, insomma, bisogna vedere cosa succede nel midterm, che potrebbe essere decisivo, le elezioni del midterm, però tra un po' diciamo se ne va. E il Papa, se appunto non accade qualcosa, cioè, ricordiamoci sempre c'è la spada di Damocle Luciani.
Vabbè, però diciamo quello tutto
no, è chiaro che insomma non è. Però se non accade che gli viene un coccolone perché gli pesa questa carica, ma non credo, sembra piuttosto saldo, anche se era visibilmente emozionato, ma questo è normale.
Se
hanno fatto diventare l'uomo più potente della Terra, quei primi 3 minuti un pochino, poi dopo la dopo ci fai l'abitudine, insomma, però lì per lì dici, oddio, insomma, sto qui, che finestra è? Cioè, effettivamente è un essere umano anche lui, anzi soprattutto, ecco, quindi lì si vede un po', però ecco, durerà. e se durerà avrà a che fare con una nuova versione degli Stati Uniti di cui noi non sappiamo nulla, ma neanche lui. Per cui cosa possiamo dire? Poco. Dobbiamo però vederci, io direi, diamogli il tempo di fare delle nomine, tra cui il segretario di Stato per esempio, che è importante, e capire appunto da questi primi passi
dove andremo a parlare,
che strada andrà prendendo, e soprattutto appunto tracciando quelle che sono le linee interrotte con la morte di Bergoglio, per capire, io lo dico subito, ecco, credo che la linea fondamentale, che quella sinodale probabilmente la rispetterà, perché lui l'aveva messo Bergoglio a capo della congregazione per il sinodo dei vescovi, e quindi questo era un anno che ci lavorava, per cui nominerà appunto una figura al suo posto che dovrà procedere. Poi è chiaro, i tempi sono quello che sono, però la linea sinodale, quindi l'apertura al mondo, alle periferie, una chiesa diversa, la decentralizzazione, non è un italiano, tutte le balle che i nostri giornali assolutamente che si guardano l'ombelico avevano dato con i papabili, quasi tutti italiani, a parte il povero tecnico, insomma il filippino, che sarebbe stato simpaticissimo da un certo punto di vista, per non parlare di varie battute che si sarebbero potute costruire su un papa filippino, anche cattive probabilmente, però la rete è così. Però dall'altra parte invece è stato scelto questo non outsider, ma insomma una figura meno visibile, che non appariva nella lista. In realtà c'era, perché appunto, come ho detto, veniva da qualcosa pre-conclave, ecco perché alla fine si sono messi d'accordo rapidamente, sono arrivati con dei pacchetti di voti precisi. Io no, Zuppi ce l'aveva i suoi voti forti, ma non gli avrebbero certo consentito di vincere, e allora l'ha messi sul piatto e hanno fatto dei calcoli con un paio di votazioni, mi pare, e si è risolta così, insomma, abbiamo visto velocissima, tra virgolette, anche per dare appunto un segnale, non troppo veloce, sennò sembra un complotto, perché è già preparato, non troppo però lunga per non far vedere che erano in panne. Precisa, quattro scrutini.
Perfetto.
Però sufficientemente breve da farci presupporre che le cose non erano come le stavano raccontando, cioè che non ci capivano niente, che non sapevano che cosa fare. No, forse qualcuno molto lontano, meno addentro, che veniva dalle periferie estreme, di questi 132, 3, 4, quanti erano, però. Cioè, il discorso era avviato, ecco, per cui lui è venuto fuori così, non è un'operazione improvvisata, ecco, è la risposta che pone un baricentro di nuovo, un pochino spostato verso il nostro mondo, però ecco, lui è viene da appunto l'esperienza anche sudamericana. E l'ultima cosa che avevo già detto prima, la ricordo, è insieme agli abiti, le parole appunto, e il fatto che abbia parlato in spagnolo alla sua parte da vescovo, no? che aveva avuto in Perù, e ovviamente in italiano, perché il Papa a Roma, se parla un'altra lingua, i fischi si sfregano in quella piazza, anche se oggi è una piazza cosmopolita, ma insomma è sempre Roma. E infatti ha fatto il saluto a Roma, perché quello ci mancherebbe, i romani ci tengono.
Certo, va bene. Carlo.
Sulle parole pace che ha usato, io direi che è fuffa.
No, pensavo quello, sono cose.
Beh, quello lo dicono tutti, anche Bonifacio VIII parlava di pace.
Possiamo tenerle da parte.
E possiamo tenere da parte. E appunto Alessandro VI, che avevo confuso con Leone X. No, siccome sono. Ma sai, nella mia mente ci sono degli snodi che chiedo venia agli ascoltatori.
Non ti preoccupare. Carlo, ti ringraziamo moltissimo.
Spero di aver un quadro
abbastanza esauriente, però diciamo ci aggiorniamo alle nomine. E quello che succederà, e poi insomma vedremo sempre su.
Va bene, 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 bene. Buona giornata a voi, buon lavoro.
Grazie a te e a prestissimo e buone partite.